Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Senta, io volevo parlare ancora di Amarena.
Sì.
Mi ascolti, guardi che io sono molto tranquilla, quindi non sono abituata
allora
ai vostri toni. Dottor Cruciani, mi lasci parlare, sono tranquilla.
Ciao Antonella.
Scusa. Ma fa culo, Cruciani.
Ma vada a fare il culo lei, signora.
Questo finalmente.
No, ma fa culo, spengo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Il nostro vaticinio, pronunziato ex cattedra e per sua natura infallibile, si è perfettamente avverato, come al solito. Noi avevamo detto, unici in Italia, che avrebbe vinto Donald, il teutone.
Ad maiora semper, viva il tycoon Donald Trump!
Che segnale dà questa vittoria di Trump anche qui in Italia? I riflessi in Italia, caro Divino?
I riflessi in Italia, in un certo senso, possono essere anche positivi, oltre che per l'Italia, per l'Europa.
Se fa anche l'analista politico, fa il coglione.
Ecco, il povero demente, rifiuto del genere umano.
Ha perso il suo aplomb, mi pare, il Divino Telba.
Buffone!
Ah, io buffone? Mica mi vesto come un pagliaccio, imbecille d'un imbecille.
Torna! La tua cloaca merdosa, nella quale abitualmente alberghi.
Parenzo, nell'ora più buia, non mollare ora.
Combatti, tigre!
Cruciani, stavolta purtroppo mi tocca essere d'accordo col vaccinculato di Parenzo. È la più grande tragedia per l'umanità che ha vinto Trump, anche se condivido tutte le sue idee.
La vittoria di Trump non sarebbe un tema da approfondire? Cercare di capire le ragioni per cui ha vinto Trump, per cui ha perso Kamala Harris.
Only when it is dark enough can you see the stars.
Ma quello non me ne darà mai l'opportunità. La mette sempre sullo scontro, sulla volgarità. Mi porta sempre su un terreno a lui familiare, quello della provocazione.
Bidet, bagno alla turca.
Troglodita.
Allora ragazzi, altri fegati spappolati in giro per l'Italia. L'impazzimento ormai produce cose incredibili. Leggo, osservo, ascolto quelle donne che non votano una donna. Leggo su un quotidiano molto diffuso online del gruppo editoriale Jedi, quelle donne che non votano una donna. E perché le donne dovrebbero votare per forza una donna? Ma perché? E poi si prosegue, una sconfitta che potrebbe far arretrare i diritti e spegnere le voci femminili. Ma che cazzo pensate, che le donne devono votare per forza le donne? Siete pazzi, fegati spappolati. Altri fegati spappolati. L'America che non vota una donna e sceglie il misogino Trump. Trump considerato ancora un misogino, razzista e maschilista. Altri fegati spappolati. Una scuola privata di New York ha offerto supporto psicologico e possibilità di saltare le lezioni agli studenti che si sentono angosciati dopo le lezioni. Andate a fare in culo. Qualcuno lo considera un intellettuale di riferimento? Sto parlando di Guccini. Voi direte, dopo Vasco te la prendi anche con Guccini.
Sì,
te la prendi
tutti
anche
che
con
non
Guccini.
Sono allineati.
Signor Guccini, cioè, si può dire che Guccini dice delle puttanate sesquipedali? Oppure non si può dire semplicemente perché si tratta di Guccini? Peraltro i giovani non sanno manco chi cazzo è, naturalmente, no?
No, tutti lo conoscono.
A destra sono usciti dalle fogne. Così ha detto, da destra sono usciti dalle fogne. Sono usciti dalle fogne. Questo ha detto. I democratici, naturalmente, si ergono a democratici, ma sono i primi fascistoidi, i primi. Voglio spezzare una lancia a favore del professor Raimo, che è stato sospeso per 3 mesi con decurtazione dello stipendio. Professor Raimo, che ha detto delle cose molto forti nei confronti, qualche mese fa, nei confronti del ministro Valditara, poi le faremo ascoltare. Il dottor Raimo, il professor Raimo, è stato sospeso per una procedura iniziata dal ministro, certo, e poi completata dagli uffici competenti, ma non è una decisione del governo, è una decisione degli organi scolastici. Posso dirti una cosa, caro David? Per me è sbagliatissimo. Poi vi faccio sentire quello che ha detto Raimo. Quello che ha detto Raimo, che comunque ha utilizzato delle parole molto aspre, molto violente, tra virgolette, nei confronti di Valditara. Ma non ha istigato alla violenza, secondo me. Non ha istigato alla violenza. Io difendo la libertà del professor Raimo di essere fortemente contro il governo, a favore della Salis, contro Valditara, anche in maniera aspra. Aspetta, anche in maniera aspra e dura.
Intanto i tuoi amici gli hanno fatto
il procedimento. Fermo, anche in maniera aspra e dura. Però. E dunque, sbagliatissimo far diventare una vittima Raimo, perché ha detto che la morte nera deve raggiungere Valditara e altre cose ancora, gli ha detto cialtrone, eccetera. Sbagliatissimo. Dopodiché, amico mio, se l'avesse detto un professore di destra nei confronti di un ministro di sinistra, l'avreste condannato a morte. Dunque par condicio, i professori di destra nelle scuole spesso sono stati discriminati. Quando aprivano bocca venivano messi a tacere. Par condicio. Dopodiché libertà per Raimo, libertà per Raimo. Infine uno striscione a Roma, lo voglio citare, favoloso, che è su tutti i social, ma lo voglio citare: Trump is not my president. È stato messo da qualcuno chiaramente contro Trump. Risposta affiancata: grazie al cazzo sei de ostia. E su questo, da Roma, David Parenzo. Buonasera. Ecco.
La grande domanda che oggi noi ci dovremmo fare è semplicemente questa, ma dovremmo farci questa domanda che tu ovviamente non ti vuoi fare. Trump è stato eletto, inizia oggi l'era del caos, questa è la grande, questa
ma
è la domanda
state dipingendo
scomoda,
come un mostro,
capisco, domanda
ma quale
scomoda,
caos?
La domanda che io oggi ho avuto il coraggio di fare, domanda oggi
mettendo
che io
quella
ho avuto,
figura, quella faccia di Trump orrenda
oggi,
come un mostro,
inizia
come...
oggi e la sua foto segnalettica di quando fu chiamato a deporre davanti alla corte la sua foto segnalettica di quando fu arrestato, perché noi abbiamo noi gli Stati Uniti hanno una foto segnalettica che gli fece la polizia di New York quando fu chiamato a rispondere delle accuse. Semplicemente è un fatto, quindi quella foto lì non l'ho artefatta io, l'ho presa per raccontare l'epoca buia che noi stiamo vivendo,
l'epoca del caos. Qual è l'epoca
ma
buia?
Voglio darti una notizia,
ma qual è
in più,
l'epoca buia?
Caro Cruciani,
ma qual è l'epoca
perché
buia?
Uno dei ministri del futuro governo Trump si chiamerà Bob Kennedy, che ha poco a che vedere con la grande un Novax.
E allora,
lui mette un Novax alla guida del Ministero della Salute.
Ottimo.
Questa è la grande vergogna. Cioè, capite, a me dispiace per gli americani.
Ottimo.
A me dispiace
ottimo
per gli americani ottimo che alla fine non sanno in che mani si sono messi e hanno votato sull'onda
ottimo
delle
ottimo
fake news alimentate dal multimiliardario Elon Musk. Questo
ottimo
è quello che è
accaduto. Libertà, libertà, libertà. Ottimo.
Mette come libertà? Come libertà?
Ottimo.
Mette un Novax.
Guarda,
al
vince
Ministero
un presidente
della Salute.
Vince un altro
una
presidente e cambia tutto. Una cosa normale. Voi parlate di caos. Cambia tutto. Speriamo che
il
cambi
caos
tutto.
Il vero,
il caos,
il vero
è il vostro.
Caos.
Il caos.
Il vero
voi
caos
siete.
Il vero
voi,
caos.
Voi non
il vero
volete
caos
la libertà. Volete lo status quo perenne.
Ma
questo
cosa
è
c'entra
il
la libertà? Non c'entra nessuna libertà. C'entra.
Mario Giordano,
sì, per
fammi sentire
in Italia,
Giordano.
Per fortuna in Italia. Ah, Giordano, peraltro, ieri mi hanno detto che ha fatto una copertina dove ha messo anche la mia faccia.
Sì, ecco.
In una copertina dove.
Sentiamo subito. Sentiamo subito.
Anche questo è molto grave, anche questo è molto grave, anche questo è molto grave.
Che soddisfazione vedere tutti i Parenzo, i Friedman, tutti i Lilli Gruber, brava Elena, ciao Gabriele, è vero Fabrizio, tanti saluti, vedere le loro facce da lutti, le loro facce da funerale, che soddisfazione! Con buona pace di loro signori non è la sconfitta dell'Occidente, non è la sconfitta della democrazia, è il trionfo della democrazia, è il trionfo della democrazia perché il popolo si è espresso e il popolo in stragrande maggioranza ha detto che non gliene frega una mazza dei fighetti, delle star di Hollywood che sono contro Trump, dei salotti buoni che sono contro Trump, degli intellettuali con le loro ideologie, perché il popolo non vota in base alle ideologie, vota in base a...
Andiamo in pubblicità, tu sai caro direttore, la pubblicità per noi è importantissima.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Piccolo Dave. Continuate, continuate a pensare a presidente, presidenta, ai bagni transgender, a tutte ste minchiate, ok, trascurando i servizi essenziali per la popolazione, per la gente che vive per strada, che lavora, ok, quelli che poi vanno a votare, la maggioranza. Vedrete, sarete sempre più in basso, sempre più in basso. Vai!
Ciao David, senti, ma ieri quando dicevi che noi siamo abituati a avere dei pregiudicati al potere, ti riferivi a Ilaria Salis per caso? Fammi sapere, grazie.
Non è al governo.
Sempre,
non è il governo.
Sempre condanne definitive. Sempre, a me
non
me ne frega niente, ma sempre condanne definitive.
Che condanne definitive?
Sì,
di
piccole
che cosa?
Condanne
cosa?
Per altre cose, piccole condanne.
Perché cosa? Perché cosa?
Non lo so, ha fatto scoppiare un non mi ricordo, a pubblico ufficiale.
Non lo so.
Ah, ci sono reati
minori. Mario Giordano.
Sì.
Chiedilo a Mario Giordano.
Non mi ricordo,
che Mario Giordano ha il casellario giudiziario.
Sì.
Ha il casellario giudiziario della signora Salis. Mario Giordano. Chiedi a Mario Giordano.
Ti dà fastidio? Guardi quello di Trump e non guardi quello della Salis.
Io dico, ha solo il casellario giudiziario solo.
Comunque,
di lei.
Ragazzi,
solo di lei
a proposito di Christian Raimo, professore in una scuola romana, non si sospende un professore per 3 mesi perché ha un linguaggio estremo contro un ministro,
amici, però,
contro un ministro. Non
si
sospende. Rivolgiti all'ufficio scolastico regionale che l'ha deciso.
Sono i tuoi amici su segnalazione del ministro.
Perché allora che vuol dire? In ogni caso,
su segnalazione del ministro.
In ogni caso, se pensate che questo linguaggio sia violento, allora lo dovete cacciare, non sospenderlo. Comunque, sentiamo quello che disse.
Ci sono dentro la sua ideologia tutto il peggio, la cialtronaggine, l'incapacità di avere un'idea, una bibliografia internazionale, la recrudescenza appunto dell'umiliazione, un abilismo, anche questo non l'abbiamo detto, insomma, un evidente abilismo, il classismo, il sessismo, cioè... vada colpita lì come si colpisce la morte nera in Star Wars, chiaramente, come dire, c'è un impero però c'è la morte nera e siccome lui si pone come la morte nera, io penso che, come dire, non è difficile colpirlo, perché è tutto quello che dice è talmente palese, evidente, arrogante, cialtrone, lurido, direi lurido è una parola che si attaglia a quello che dice Valditara, che insomma è facile vederlo.
Cialtrone, lurido, va colpito come la morte nera. Per me Raimo ha tutto il diritto di dire quello che vuole, però tutto il diritto di dire quello che gli pare. Però ragazzi, fa schifo leggere su certi giornali e su certi siti. Su certi siti criticò Valditara. In altre occasioni avrebbero scritto insultò Valditara. Questo è. È il solito doppio pesismo del adesso, cazzo. Questo è il punto. Ma questa è la realtà. E vergognatevi. Ancora Friedman ha vinto con falsità. Ha vinto con falsità Trump, come Peron in Argentina. Vai, insomma, basta, avete rotto il cazzo, vai.
Trump ha vinto con una serie di falsità, dicendo chiudo il confine, batto inflazione e faccio a posto tutto, come Perón in Argentina, un populista classico. Noi newyorkesi conosciamo Trump come un truffatore seriale, che è un con man, proprio uno che imbroglia, uno che mente da sempre.
Un delinquente, un truffatore, incredibile, dai.
Trump è un criminale, un delinquente, si può dire allora, tutte le parole,
aspetta.
Va riconosciuto che gli americani vogliono Trump. Allora, complimenti, in bocca al lupo.
Friedman, ma dai, su, dai.
Cioè adesso non ha neanche più la libertà di criticare il presidente Trump.
Ma certo, per carità di Dio.
E cosa c'è di scandaloso nel paragone con Perón?
Per carità di Dio, ma quale Perón? È un'altra epoca,
ormai
non sa nessuno chi è Perón.
Completamente schiacciato.
Non lo sa nessuno.
Il fatto che nessuno sappia è ignoranza. Che vuol dire?
E cosa vuol dire? Ma che c'entra?
Come che c'entra?
Lì ci sono state delle elezioni.
La gente non sa cosa sia il peronismo. Ma perché pensi che la gente sia così stupida? Perché sei così snob? Peronismo.
Spatalo, ma quale peronismo? Non diciamo puttanate.
Ce l'hai quel piccolo contributo di quell'altro personaggio? Laura Boldrini, a volte mi chiedo come abbia fatto costei a diventare presidente della Camera dei Deputati, terza carica dello Stato. I suoi meriti, perché è una compagnuccia. Le vere eccellenze stanno fuori del Parlamento.
Sì, tu, infatti, vera eccellenza.
Si stanno leccando le ferite, quelli della sette.
No.
Topo Gigio, hai finito di fare a Napoli, diciamo, oh Mastu George. Ho goduto, sì, ho goduto per la vittoria di Trump e per la sofferenza dei compagnucci, a partire da Topo Gigio.
Io non ho capito una cosa.
Questo è Spatalo,
ma
questo è
la
Spatalo.
Ma io non ho capito una cosa. La sua trasmissione si regge sul fatto che mi insulta.
Sì, praticamente. Lui ha un Topo Gigio là. Lui ha Topo Gigio come gadget là davanti.
Dovrebbe avere come gadget un gabinetto, che è la sua biografia. Lui dovrebbe prendere un water. Elon Musk, il suo idolo, quello che ha finanziato Trump, ha fatto quel fotomontaggio dove hai visto, no? Ha preso un lavandino e si è fatto fotografare dentro la Casa Bianca con un lavandino, per dire abbiamo preso il potere.
Certo.
Come quando comprò X, comprò Twitter, la foto che prese fu quella e adesso l'ha ripostata. Bene, analogamente Spatalino dovrebbe prendere un bagno alla turca e portarlo in trasmissione e poi spiegare alla gente: ho preso un bagno la turca perché è l'oggetto che più mi rappresenta.
Paolo da Bergamo,
fare.
Paolo, dimmi.
Finalmente.
Dimmi.
Ciao Cruciano, ciao Parenzo, ma il tuo collaboratore mi ha detto che dovrei attaccarti, ma sinceramente
Walter da Roma, mi hai rotto il cazzo, no. Walter da Roma.
Ciao Cruciani.
Dimmi.
Il signor Parenzo, il democratico, dice che Netanyahu è democratico, è democrazia.
Beh, questo fino a prova contraria, certo.
Certo. Chiedo,
io non ho mai detto che Trump non è democratico. Chi ha mai detto? Io non ho mai detto una sciocchezza simile.
Beh, stai
ho
dicendo
che Trump non è democratico.
Stai dicendo che c'è il pericolo dittatura.
Beh, no, ho detto semplicemente che Trump, anche secondo la giustizia americana, intanto ha una serie di processi in sospeso, ma soprattutto durante l'attacco a Capitol Hill non disse nulla.
Ancora, Vincenzo da Campobasso, vai, dimmi. Dimmi, Vincenzo.
Ciao, buonasera. Allora, io vorrei parlare degli immigrati che vengono difesi da Parenzo. Una sola cosa vorrei dire, per me è un disegno dall'alto, perché
in che senso, scusami,
mi spiego subito. Nel momento in cui avranno deciso che finiranno questa invasione tra virgolette, vista la bassa natalità e quant'altro, allora finiranno. Ma vi faccio un esempio per farvi
sono due esempi. Qual è questa invasione? Qual è la prova di questa invasione?
Vi invito a fare una riflessione. Avete notato che davanti ai supermercati, ai supermercati, alle chiese, non ci sono più i rom e gli zingarelli, ma ci stanno i neri? E come mai?
Fermo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Mamma mia, che puntata incredibile ieri, me la sono già rivista due volte e probabilmente anche una terza, perché quando Parenzo rosica io godo da matti. Avanti Crucio!
Mico da Parma, buonasera a tutti questi scialbi chic, tutti questi intellettualoidi di sinistra. Imparate a stare al mondo, siete come lo yogurt in frigo, siete scaduti, e a furia di dare al popolo degli ignoranti, degli inetti, la continuate a prendere in culo. Viva Trump e viva l'Italia!
Ascoltare Parenzeta TL che rosica per il trionfo di Donald è meglio di un trisom.
ZTL non è male,
è tutto molto bello. Dopodiché, dove sono finiti gli anti-americani? Sono improvvisamente scomparsi perché ora c'è Trump, ma dove sono finiti quelli che sono contro i miliardari? Non ci sono più, perché oggi ad appoggiare e a far vincere Donald Trump è stato un signore miliardario che si è comprato Twitter, l'ha trasformato in X, l'ha trasformato nella fogna dell'Occidente.
Ma quale fogna? Libertà di espressione
nella fogna della fogna dell'Occidente, libertà di fake news. Libertà di denigrare il nemico.
Ma chi lo decide che è una fake news o no? Lo decidi tu quando una è una fake news o no?
Ma
principali propalatori? Ma quali dati oggettivi?
Ci
ma
sono
dove?
Dei dati oggettivi.
Ma quali dire dati esempio, oggettivi?
Dire ad esempio, come diceva Bob Kennedy,
ancora
le
tu
cose
attacchi
contro
sempre
i vaccini,
le stesse cose. Bob Kennedy, le solite cose. Ma perché essere contro i vaccini che cosa significa? Propalare fake news, essere contro i vaccini?
Beh, direi assolutamente,
ma non diciamo
sì, che i vaccini non hanno aiutato a proteggerci dalla pandemia.
La storia dirà, no, è un'opinione come un'altra. Alcuni sostengono che i vaccini non ci hanno salvato da un benamato cazzo. Non è vero,
è
non
è
vero.
Un'opinione antiscientifica.
Ma comunque, in ogni caso, posso dirti una cosa? La cosa che mi fa più incazzare della vicenda Raimo, ripeto, libertà per Cristian Raimo, libertà assoluta per Cristian Raimo. Sbagliato farlo diventare una vittima. Sbagliato è sbagliato sospenderlo. Assolutamente sbagliato, perché si trasforma. Si trasforma
diglielo,
un professore.
Diglielo al ministro di Salvini.
Innanzitutto la decisione non è del ministro di sospenderlo.
No, no,
la decisione non è
come
del ministro,
no.
È degli
il
organi scolastici.
La richiesta di apertura del procedimento è del ministro.
Ma il ministro non può fare nulla. Primo, secondo. E tu che sei così attento, come dire, no, al decoro, alle istituzioni, eccetera. Un professore che comunque fa parte delle istituzioni, perché è un docente, secondo la tua idea di istituzione non dovrebbe rivolgersi in un certo modo al ministro, no? Non dovrebbe rivolgersi, non dovrebbe dire, come disse della Salis, che è giusto picchiare un neonazista. Vabbè, non lo non dovrebbe pare, dire, non lo dovrebbe pare, dire secondo la tua idea di democrazia. Ma per non me non è un violento per niente. Dopodiché non è che può valere solo per gli altri questa roba qua. Non è che è libertà di espressione solo quando lo dite voi. Solo quando lo dite voi è libertà di espressione. Invece quando riguarda gli altri, no, quella è volgarità, no, quella è violenza, quella è istigazione alla violenza. Se l'avesse detto qualcun altro e non Raimo, avreste detto che era istigazione alla violenza. Questo è il punto. Se l'avesse detto un professore di destra o uno vicino alla destra, avresti detto questa è istigazione alla violenza contro un ministro.
Ma semplicemente
dai,
che Darth Vener ha detto, cioè ha usato la metafora di guerre stellari. Ma di che parliamo?
Dai su, non diciamo
volete
cazzate.
Volete far arrestare guerre stellari?
Lurido cialtrone, dai, la morte nera va colpito come la morte nera.
Ma la morte nera dai. È guerre stellari.
Quando conviene a voi sono metafore. Quando conviene a voi sono metafore. Quando si tratta degli altri, no, dai.
No, ma scusa, l'hai appena fatto sentire. E guerre stellari, ma comunque volevo dirti una cosa.
Dimmi.
Stasera Del Debbio intervista Salvi.
Sì. Vabbè, qual è il punto? Non ho
scusami un attimo, scusami.
Intervista Salvini?
Stasera,
sì, cioè,
stasera
sarà funzionale
Salvini.
Alla trasmissione.
Salvini. Buonasera.
Matteo sarà Salvini. Funzionale alla trasmissione, Matteo certo. Salvini. Qual è il punto?
Venisse da me il ministro, che ho due o tre domande da fare.
Non viene perché lo volete mettere
venisse
al muro.
Da me.
Non viene
venisse
perché lo volete mettere
me.
Al muro. Lo
venisse gli
volete
anche
fare,
da me.
Gli volete mettere di fronte un plotone di esecuzione, per questo
venisse
non viene.
Venisse anche da me, che abbiamo tante domandine da fare al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come direbbe Sbatta, infrastrutture e dei trasporti.
Comunque c'è Landini che dice che è il momento della rivolta sociale. Landini, il capo della CISL,
no,
il momento
cadere.
Della
domani
rivolta
Landini
sociale.
Domani Landini
la
è ospite
rivolta,
in diretta,
ma chi
da me.
Se ne fosse
sì,
la
domani,
rivolta
domani.
Sociale.
Sì.
Senti, la rivolta
esatto.
sociale, la rivolta sociale.
Io.
Che vuol dire
sì,
la rivolta sociale? Quale
domani
rivolta sociale?
Chiedo.
Ma quale rivolta sociale?
Cioè stai dicendo che istiga la violenza?
No,
domani glielo dico.
Ma assolutamente.
Domani ti faccio sentire quello che stai dicendo qua.
Io
domani
all'Andini
prendo questo pezzo di trasmissione e dico,
sentire quello
senta
che vuoi.
Senta che cosa dice Cruciani. È da querela? Così
ma
gli faccio
perché?
La domanda.
Che c'entra
è
la querela?
Querela?
Che c'entra la
così
querela?
Gliela faccio la domanda. Vai. Senta che cosa dice. Senta qua. Senta cosa. Faccio come fai tu in questa trasmissione. Vai. Mando tutti gli audietti, i pezzi e poi faccio montare. Faccio così. Ormai ho imparato la tecnica.
Vai.
Mando la frasetta tua che dici che è da istigazione sì. alla piazza e dico ha sentito cosa ha detto Cruciani, che cos'è da querela? Vedrai.
Per noi lo sciopero non è che l'inizio di una mobilitazione, di una battaglia, perché il nostro obiettivo non è semplicemente migliorare o cambiare la legge di bilancio. Il nostro obiettivo è cambiare e migliorare il nostro paese. Credo che sia il momento di una vera e propria rivolta sociale, perché avanti così non ci si può più andare.
Avanti così non si può andare, avanti così non si può andare, avanti così non si può andare. Ma dai, ma sai, ma una cosa è ridicola, dai, ridicola. Allora, ho visto un manifesto a Roma, un'associazione della tua
perché
parte.
È una cosa eversiva, ha detto.
No, per
ha
carità.
Detto una
ma
cosa
no,
eversiva.
Rivolta
ha detto?
Sociale non è eversiva, certo. Rivolta sociale significa che ci vuole una rivolta pacifica, immagino. Una so- Poi perché cosa? Non ho capito. Qual è il problema? Che c'è la gente per strada, la crisi? Cosa c'è? La- c'è sempre
c'è
la crisi.
Sì. Perché ridi?
C'è
no,
sempre,
sempre
la crisi.
Perché ridi?
C'è sempre
perché
la crisi
perché
per i sindacati.
Ridi, chi fa sciopero
sempre la crisi.
E rischia.
Domani altri
rischia,
scioperi dei trasporti. Ma vergogna, ma fate funzionare l'Italia invece di rompere il cazzo con gli scioperi che avete rotto
questo
il cazzo.
Ah, dipende da lui se non
avete
funziona
rotto
l'Italia.
Il cazzo.
Ah, dipende da lui se non funziona l'Italia.
Io non sopporto gli scioperi, lo posso dire o no? Non ho mai fatto uno in vita mia. Allora, ho visto un manifesto a Roma, un'associazione
perché
dalla
tu
tua
sei
parte.
Dalla parte sei un potente.
Sì, sei un potente, perché tu per chi lavori invece? Per i poveri.
Tu sei un
un'associazione
potente,
che si chiama
potente.
Dalla tua parte, con il bollino del Comune di Roma. Sostiene che salutare con ehi bella una sconosciuta è molestia. Ti
ma
giuro, sostengono
so.
Che salutare con ehi bella una sconosciuta sia molestia. Ti giuro, no. Dire ehi bella una sconosciuta è molestia. Siamo arrivati a questo. Siamo arrivati a questo.
Ma forse
siamo arrivati a questo. Siamo arrivati
forse
a questo.
Non è elegante, però.
Siamo arrivati a questo. Alessandro da Torino, intanto ti avverto che la Lega ha presentato un disegno di legge per togliere la cittadinanza a chi commette certi reati, stupro, altre violenze varie,
quindi, quindi
pedofilia.
Cosa vuol dire al mostro, quindi...
se tu sei, okay. Se tu sei, cioè, uno straniero, se tu sei uno straniero che ha ottenuto la cittadinanza italiana te la levano. ti levano la cittadinanza italiana se fai certi reati. Anche omicidio, anche omicidi, ti levano la cittadinanza italiana.
Ti levano la cittadinanza. Beh, sì. Una proposta molto intelligente, devo dire, se ne sentiva la mancanza. Proposta molto intelligente.
Alessandro Torino, dire. Alessandro Torino.
Anche utile soprattutto, no? Togliere la cittadinanza, utile.
Fai stare quel dritto Parenzo che ha rotto il cazzo. Ciao,
dimmi,
Crux.
Dimmi.
Allora, a gennaio arriva il Donaldone, metterà il grande Bob Kennedy a occuparsi di sanità in modo serio,
sì,
e partirà una grande inchiesta internazionale rispetto ai crimini commessi dai
non credo
dai
no,
Conte,
nessuna inchiesta
rispetto
ma
a
zero.
Conte che c'entra con Kennedy, scusa,
c'entra Kennedy. Conte con Trump poi
con Kennedy che c'entra comunque vabbè Alessandro
sei
andiamo,
confuso
allora partirà metteremo
allora
Kennedy
partiamo dal
fare...
fatto che sei un cretino va bene
ma
d'accordo
cagare,
partiamo
imbecile,
che sei un...
stai zitto paraculo
calma
ti veniamo a prendere anche a te
che vuol dire ti veniamo a chi veniamo a prendere
che cosa succede
chi vieni a prendere
Donald Trump con Donald Trump alla Casa Bianca sì. Parte il nuovo ordine mondiale e tutta questa gente tipo il Parenzo, i Boldrini tutto questo
che facciamo? Che facciamo?
Cosa facciamo?
Li spaziamo via, basta.
Sì,
via,
ma come?
Via, basta.
Ma come? In che modo?
Sai questo, tienilo al telefono, questo è molto interessante, sai?
Ma come? Via tutti.
Sì, ma in che modo? Ma in che modo? Non ho capito
tutti
in che modo.
Spaziamo via.
Campi di correzione.
Che vuol dire campi di correzione?
Che un elettore di Trump è molto interessante. Che un potenziale elettore di Trump, ma che in Italia ha votato. Ma... Cos'hai votato in Italia? Scusami, per avere un quadro.
Io non vado a votare.
Chi voteresti, diciamo?
Ma
quelli
cosa
sono
hai
i tuoi...
votato,
il
però?
Il PNF, Partito Nazionale Fascista. Basta, soltanto
quello.
Ah,
d'accordo.
Che vuol dire
partito? Va bene, grazie del tuo contributo. Grazie molto. Grazie
Alessandro da Torino. Ma non esiste più.
E mi fa piacere
non
che uno che
più,
voterebbe
però.
Il partito... No, ma mi fa piacere che uno che ha votato il Partito Nazionale Fascista possa votare Trump. Questo mi piace molto. Mi interessa.
Quello chi se ne frega. Quello chi se ne frega.
Però ti dà l'idea, no?
Scusi, ma lei è ammiratore di Sua Eccellenza?
Assolutamente.
Ma, c'è, ma perché lo chiedi?
No,
assolutamente.
Guarda che oggi nel 2024
senti,
non c'è problema di
adesso
ed è il fascismo che è finito tanto tempo.
Lei dice che è un ammiratore, però
io sono un ammiratore, ma oggi i veri
purtroppo
antidemocratici
detto, purtroppo è finito.
Oggi i veri antidemocratici sono quelli come Parenzo.
Sì, però ho capito, ma lei ha detto una cosa, ma lei è militante di qualche formazione, perché
assolutamente
però
no,
è ammiratore, vorrebbe il Partito Nazionale Fascista, è ammiratore di Sua Eccellenza e vorrebbe sostanzialmente una dittatura in Italia.
Ma dice tranquillamente, certo.
No, io non voglio la dittatura in Italia.
Il Partito Nazionale Fascista è la dittatura, però.
No, non ci siamo capiti. Mi spiace che non.
Ma non è chiara la cosa. Lei
dispiace molto anche a me, dispiace moltissimo anche a me.
Ma fai stare zitto Parenzo.
Ma sta zitto, però. Sì, però non c'è ancora il fascismo.
Bisogna spazzarlo via, scusa.
Non c'è ancora il fascismo. Però,
Alessandro, oggi il problema non è il fascismo, oggi il problema è questi intellettualoidi, questi pseudodemocratici di sinistra che sono degli autentici odiatori, odiano e detestano il popolo e pensano di avere la verità in tasca. Sono quelli che hanno contribuito a distruggere l'ordine mondiale, quello che avevamo
l'ordine mondiale.
quello prima
grazie a quelli come Bill Clinton che hanno aperto aprendo il commercio mondiale alla Cina.
Scusi, cosa farebbe lei con gli immigrati? Andiamo più sul concreto, al di là delle geopolitiche. Con l'immigrazione clandestina, che farebbe lei?
L'immigrazione clandestina bisogna chiudere, allora blocco navale, assolutamente.
Sì.
E fare un'immigrazione io non ho nulla contro chi qui
è contro la lobby LGBT che bisogna fare secondo lei?
Hanno rotto il cazzo. Io la penso come Marco Rizzo. E con le panie se sono
vedi, un fascista no. Molto interessante
avete rotto la minchia.
Scusi, allora, è molto interessante, c'è cioè, un fascista che sostiene Marco Rizzo, è tutto
essere,
molto interessante.
Posso essere eterosessuale e dire che mi piacciono le donne?
No, tu sei solo un cretino, posso dirti, ti do una notizia, guarda, forse non te ne sei accorto perché è difficile accorgersi di se stessi, ma sei un cretino visto da fuori sei una fece galleggiante, ne parleremo nei prossimi giorni. Visto da fuori, e ne parleremo nei prossimi giorni. Visto da fuori, perché guarda, anche
la fece galleggiante, una fece galleggiante.
Ne parleremo nei prossimi giorni, la prossima settimana, non voglio anticipare nulla, ma
io lo so,
visto da fuori,
io
questo signore qui è una fece galleggiante.
Fermi tutti.
Una fece
ogni
galleggiante.
Ogni riferimento è puramente casuale. Fermi
ne
tutti.
Parleremo nei prossimi giorni.
La Zanzara.
Ma al posto di fare un programma con Cruciani, con quel faccio qua, non si potrebbe fare un bel programma con Ranucci? Cazzo, sarebbe più interessante.
Ma scusa, piccolo Dave, dovresti essere contento che ha vinto Trump, così adesso la mattina ti svegli e oltre a pensare come posso fare per dare contro la destra e Salvini, dirai anche come posso fare per dare contro Trump, il fascista. Dai, fight.
Quello che sta succedendo. È esattamente quello che sta succedendo. Questa mattina, subito in trasmissione Parenzo, con la foto segnaletica di Trump, il grande mostro.
Sì,
è quello che succede. Presentare ovviamente Trump
non
come un mostro. Come un mostro.
Ma
sì,
non
certo
vera
che
quella
era
foto?
Era
vera. E allora basta.
Ah, sì,
ma
certo.
Mostrala anche tu.
Mi rimettete, Maffio, ma
mostrala.
Questa è la radio, che mostro.
Allora, perché fai la radio?
Mi
mostra
rimettete
la foto,
le frasi
invece
di Raimo, il grande scandalo adesso della libertà
adesso
di espressione conculcata.
Adesso.
La libertà di espressione
hanno
proibita.
Sospeso Raimo, tolto lo stipendio, il problema è Raimo.
Tre mesi, no, senti, risentiamo un attimo quelle frasi lì, sentiamo.
Ci sono dentro la sua ideologia tutto il peggio, la cialtronaggine, l'incapacità di avere un'idea, una bibliografia internazionale, la recrudescenza appunto dell'umiliazione, un abilismo, anche questo
l'abilismo,
non l'abbiamo detto, insomma, un evidente abilismo, il classismo, il
sessismo. Classismo, Val di Tara. Senti.
Vada colpita lì come si colpisce la morte nera in Star Wars. Chiaramente, come dire, c'è un impero, però c'è la morte nera, e siccome lui si pone come la morte nera, io penso che, come dire, non è difficile colpirlo, perché è tutto quello che dice è talmente palese, evidente, arrogante, cialtrone, lurido, direi lurido è una parola che si attaglia a quello che dice Val di Tara, che insomma è facile vedere.
Cialtrone lurido. Allora, io posso dirti una cosa: la sinistra sta insorgendo per questa cosa qua di Raimo, no? Sta insorgendo, eccetera. Però la realtà,
forse è sproporzionata,
no,
la fatto di avergli tolto lo stipendio,
che dovreste prendervela con voi stessi. Dovreste prendervela con voi stessi. Vi dovreste in qualche modo cioè siete come Tafazzi. Siete stati i primi. Siete i primi a condannare le parole. Cioè vi stanno sul cazzo le parole feroci, le parole dure. Fate una battaglia da una vita per edulcorare le parole, per renderle il mondo migliore. E poi allora, e poi, ma ragazzi, e poi difendete Raimo? E poi difendete Raimo? Dai, su, io lo difendo, io lo posso difendere Raimo, non voi che volete strumentalmente difenderlo. No,
magari avrà detto delle cose,
difendere.
Avrà detto delle cose urticanti, però
ha detto delle cose politicamente scorrette.
Se
e voi siete per il politicamente corretto.
Se sono violente interviene la magistratura, se sono violente. Se no non è che interviene il ministro per sanzionarlo, no?
Ma il ministro ha semplicemente detto che era una vergogna, ha promosso un'azione, poi
no,
sono gli organi.
Il ministro ha promosso,
gli organi,
bravo.
Dai, ma
bravo,
poi sono gli organi.
Bravo.
Vuoi leggere la motivazione? Che è una sgherra
del ministro,
ha promosso la motivazione.
L'azione. Finalmente
dai.
Lo hai detto.
Ma non lo so,
finalmente
non so come funziona. Lì, che cazzo me ne frega?
Perché non sai un
Fabio
cazzo.
Da Milano, che invece
niente.
Tu lo sai. Fabio, dimmi.
Ciao, io vorrei sapere.
È stato
da
il ministero ad aprire l'istruttoria.
A difendere anche la mia opinione. Per me, Netanyahu è come Hitler, perché sta facendo.
Ma guarda che qui viene detto ogni giorno.
Guarda che viene detto ogni giorno, ma non solo qui. Ma non solo qui.
Anche nelle università. Io
come difende quella di Raimo.
Ma infatti chi è che dice
chi è che dice che mica ti ho denunciato, mica ho detto che bisogna denunciare, allora, dico che sei un coglione, ma poco male,
sì,
ma rimane tutto lì.
Cioè,
va benissimo, lo hai detto, lo dice chiunque, lo dicono anche nelle università,
ma
figuriamoci.
Non solo.
Lo dicono dei professori universitari,
ministri,
dei docenti universitari, dei grandissimi sociologi lo dicono, un professore universitario.
Dai Fabio, scusa, non,
non
è che...
fatemi fare
no,
nomi
va bene,
perché
basta
già...
che difenda tutti e non difenda
aperta.
Solo a senso unico.
Ma no,
si può dire tutto, ma stiamo scherzando.
Dai, Francesco, ma tu ci credi, Fabio, al fatto che Netanyahu sia come Hitler?
Assolutamente.
Cioè, tu credi che Netanyahu sia come Hitler? Allora, tu sai che cosa ha fatto Hitler? Sai che cosa
fa? Secondo me è peggio di Hitler.
Sì, è peggio. Perché è peggio di Hitler? No, spiegamela questa cosa.
Hitler ha ucciso 6 milioni di ebrei.
Ma non so, 6 milioni di ebrei, e poi altri morti. E poi altri morti, altri morti svariati.
Gli omosessuali, ha fatto la guerra.
E perché dovrebbe essere uguale a Netanyahu?
E come mai tutti i discorsi di Hitler, quando vanno su TikTok tradotti dall'intelligenza artificiale, vengono cancellati? Perché si scopre che alla fine era un Orban che cercava di difendere il suo paese e non ha mai detto
quelli là
un Orban per dire un,
che vuol dire, scusa, cioè secondo te Hitler era un
che
patriota?
Paese difendeva? Ha scatenato lui la guerra, che cazzo difendeva?
Per quello che ha detto sì.
Cioè per Hitler era un patriota che difendeva la Germania, sì, a parole naturalmente, difendeva la Germania ammazzando la gente, sì, certo, espandendosi all'est, facendo queste cose qui, certo, un dittatore. Insomma, non a te piaceva Hitler, non che piace che le idee di Hitler ti piacciono?
Certo, se guardi i politici che abbiamo adesso non ce n'è uno che si salva, quindi alla fine uno può rimpiangere il dittatore, almeno quello che metteva la faccia
nessuno
e diceva nel bene o nel male ho deciso io.
Noi abbiamo qui un signore, Fabio da Milano, nel 2024, sì, che sostiene che in fondo il signor Baffino non era così negativo,
vedi,
giusto?
Come vedi, mi senti stupito? Mi senti arrabbiato?
No, perché
non sono neanche più arrabbiato. Ormai non sono neanche più arrabbiato. Cioè, uno chiama in una radio nazionale con una grande reputazione, col massimo ascolto, uno chiama e dice: io ormai, magari qualche anno fa mi sarei, ma oggi mi senti arrabbiato?
E come lo definisci Fabio da Milano?
No, Fabio è una fece galleggiante. Bisogna introdurre questo nuovo elemento.
È da dire che la reputazione di Radio 24 è già stata distrutta da Parenzo.
Adesso ti spiego perché sei una fece galleggiante. Allora, le feci galleggianti, di cui parleremo diffusamente dalla settimana prossima con delle novità, ma adesso non voglio digerire nulla.
Solo di feci.
Aspetta, tu hai detto però, che Hitler, perché tu sei,
hai appena detto, io sono pronto a difendermi davanti a un giudice dicendo: sì, ho detto che questo signore è una fece galleggiante. E il giudice dice: come mai l'hai detto? Come mai lei l'ha detto? L'ho detto perché questo signore dice viva Hitler. Ecco, io per questo mi sono permesso di dire a questo signore.
Perché quando finisci gli argomenti puoi passare solo alla violenza verbale.
Ah, lui violenza verbale. Sì. Ma se hai detto che il Baffino in fin dei conti faceva gli interessi del suo paese, che è stato in fin dei conti non era così male, il Baffino Hitler, l'hai detto tu?
Sì.
L'hai detto tu, si dice anche sì, e dunque
io l'ho detto perché ho sentito i discorsi tradotti dal tedesco, che è una lingua che purtroppo non conosco.
Comunque le feci che galleggiano sono,
non l'avevo mai sentito,
le feci
sentendo
che
parlare Hitler tu senti e sembra che sta dicendo chissà che cosa, traducendolo poi i discorsi avevano un che di logico.
Beh sì, tutto logico, non c'è dubbio. Comunque le feci che galleggiano sono in relazione con la presenza di aria nell'intestino
e
sono tipiche di chi soffre di meteorismo di flatulenza. Poi sono associate a patologie.
Ma poi Davide è sicuramente un esperto di quella materia, quindi su quello non posso
Lei è una fece galleggiante. La cosa irritante è che le feci in genere quando escono vanno giù. Vanno giù
invece
e vanno giù.
Invece no, in alcuni casi
tornano su, quindi lei
ha fatto degli studi sul galleggiamento delle feci.
Lei è una fece galleggiante, quindi è doppiamente fastidiosa, perché non si limita ad andare giù, ma ritorna su. Ha capito perché?
Fermi. Vittorio da Roma, vai Vittorio, dimmi. Che c'è? Dimmi Vittorio, dimmi che c'è?
Dov'è finita Kamala, che ha speso 700 milioni in più per la sua campagna di merda?
Vabbè, ma è già andata però come cosa? Qual è? Sì, però è roba di ieri
Biden,
questa qua. È roba.
Fuera.
E dunque lei è
fuera.
E dunque?
E quindi se la prende in culo il politicamente corretto.
Questo.
E dov'è la Schlein, tutta triste, l'altro giorno al TG1?
Vabbè, oddio. Ma che cosa vuoi dire, Vittorio? Oltre questa roba qua, oltre questo godimento, diciamo, cosa vuoi dire?
melting pot è finito, sono finite.
Vabbè, adesso
le
non esageriamo, il melting pot è finito.
Basta,
no, la 7 chiuderà, che c'entra? Perché dovrebbe chiudere?
Di solito tu chiudi.
Di solito, tra l'altro, posso dirti una cosa, che le televisioni di opposizione, chiamiamole così, quando ci sono Trump e la Meloni,
quelle che fanno il nostro mestiere, che ce
le guarderemo noi per godere dei fegati spappolati, prenderanno più audience.
Ciao Vittorio.
Io oramai guardo solo la 7.
Appunto, lo vedi? Fermo, fermo.
La Zanzara.
Glizia, Annarita, Parenzo.
Ti ho già detto, caro David, che la Lega vuole togliere la cittadinanza italiana a chi commette certi reati. C'è un disegno di legge presentato.
Una proposta intelligentissima.
Perché una proposta intelligentissima? Non ho capito. No, se uno diventa italiano e poi commette un omicidio, ammazza una persona, dovrebbe rimanere italiano. Secondo me lo dobbiamo cacciare a pedate nel culo,
capito,
no?
Scusami.
Togliere
che
la cittadinanza.
C'è tra chi nasce, non riesco a capire, scusa, che differenza c'è? Ad esempio, mettiamo che Condorello,
sì,
mettiamo che faccio un nome a caso,
sì, Condorello, sì, Condorello.
Faccio un nome a caso, qualunque,
sì,
Condorello,
sì.
Ammettiamo che Condorello commetta un crimine. Condorello,
sì,
è italiano, giusto?
Sì,
vero,
sì,
che è italiano,
sì, certo,
Condorello?
Certo,
benissimo.
Sì.
Vabbè. Quindi è italiano. A Condorello cosa faceva? Gli togliamo la cittadinanza? No. Non
ma
ti verrebbe mai
quello
in mente
di togliere
la cittadinanza a Condorello. La togli a un immigrato.
Sì. Sì.
Dimmi qual è l'intelligenza di questa proposta.
E no, chiedilo a chi l'ha fatta, chiedilo a chi l'ha fatta.
No,
Igor,
lo chiedo
Jezzi,
a te che
buonasera.
Sei il suo portavoce.
Buonasera a voi.
Buonasera, dottore.
Voi.
Buonasera, professore.
Eccolo qua.
Dica, vuole
eccolo
spiegare a Parenzo.
Senta,
perché ha un senso.
Jezzi, la prima domanda che le voglio fare è lei.
La mia solidarietà a Parenzo, che capisco sta vivendo giorni difficili.
Questo sicuramente.
Ce ne rendiamo tutti
magnifici
conto, ma siamo solidali con lui.
Questo,
no, giorni
molto complicati.
Jezzi, mi dispiace, giorni magnifici.
Giorni di lutto.
Giorni magnifici,
lutto.
Grandi ascolti, siamo tutti felici. Giorni magnifici, che cazzo me ne
frega. Ma che cazzo c'è?
No, ma la cosa, la cosa importante per Jezzi è questa. Volevo chiedere questo, onorevole Jezzi. Lei quanto tempo libero ha? La prima domanda, quanto tempo, cioè la sua giornata, quante ore libere
prevedono? Ma perché? Non ho capito, perché non sei d'accordo
perché
con...
perché da questo posso capire la proposta di togliere la cittadinanza, mi viene da ridere, perché togliere la cittadinanza al negro che commette un reato, io lo trovo incredibile, quindi la domanda è, non la proposta di legge nel merito, ma quanto tempo libero ha? Questa
Infatti,
è la domanda.
Vedete, la sinistra in tutta Italia, in tutto il mondo, si sta oramai condannato all'irrilevanza politica proprio perché fa questi discorsi. Cioè, a me sorprende che Parenzo difenda gente che è pedofila, che è stupratore,
che
fa violenza sessuale,
questo è grave,
che
sta
dicendo. Perché noi proponiamo di togliere la
sessuale, però scusami,
a coloro che hanno commesso crimini di questa gravità. E mi sorprende,
ma scusa, ma
che una persona,
e anche un italiano,
Parenzo, che dovrebbe,
ma quindi anche al mostro di Firenze
non lo è.
Ma anche al mostro di Firenze avreste tolto la, scusami, anche al mostro, ma io non difendo nessuno stupratore, ma anche al mostro di Firenze,
cosa, grave, eh.
Anche al mostro di Firenze,
perché,
ad esempio,
Parenzo, ce lo dica.
Togliereste la cittadinanza?
A chi?
No, il mostro,
no,
di Firenze,
dire,
dice lui.
Anche al mostro di Firenze, oppure
no, ma,
togliamo la cittadinanza
Firenze,
a chi sequestra le persone nelle navi? Togliamo la cittadinanza a chi sequestra le, qualora venisse condannato in generale, a chi sequestra le persone nelle navi? Togliamo la cittadinanza? Domanda non a caso,
guarda,
a chi sequestra le persone nelle navi?
Calma.
La cittadinanza va meritata.
Cioè lui dice, scusami Jezzi, tu dici,
no, io chiedo, se uno venisse condannato per sequestro di persona, è un reato grave, no, il sequestro di persona, giusto? Se
sì,
uno dovesse
è un reato
essere
grave, che mi auguro i magistrati amici del PD non vogliano usare come discorso generale
anch'io faccio un discorso generale. Qualora una persona venisse condannata per sequestro di persona, gli togliamo la cittadinanza?
Se è straniero
magari
quindi,
sì, ma non si preoccupi,
se è straniero
che
sì, se è ministro magari no, se è ministro magari no,
lo risolveremo col sorteggio di cui abbiamo iniziato a discutere oggi in commissione. Non mi preoccupate che anche i magistrati politicizzati che tanto piacciono alla sinistra nel nostro paese, è un problema che presto risolveremo grazie alla separazione delle carriere e al sorteggio dei membri del
però
CSM
adesso siamo,
di cui però abbiamo
iniziato
a discutere.
Questo però
oggi
è un altro discorso, Iezzi. La domanda è molto precisa: voi volete togliere la cittadinanza agli stranieri, dunque anche a un francese, non solo ai neri, diciamo, africani o chi viene dall'Africa, eccetera, che commettono reati gravi, anche l'omicidio, immagino. Uno commette un omicidio, un francese commette un omicidio, un francese che è diventato italiano, naturalmente uno che è diventato italiano, gli volete togliere la cittadinanza, è così?
Esattamente.
Parenzo, che male c'è? Non ho capito.
È una proposta che ci voleva, serviva questa idea, serviva molto.
Qual è?
Parenzo, non tutti noi abbiamo la fortuna di girare come te con scorte auto blu,
né auto blu né scorta, Roberto. Cioè, ho avuto per un periodo la scorta, ma non auto blu.
Che fare con questa gente qua? E tendenzialmente vorrebbe che una volta che sono condannati,
chi gira con l'auto blu, scusami, chi gira con l'auto blu è il ministro delle infrastrutture e trasporti, che peraltro è sotto processo a Palermo per sequestro di persone.
Dagli amici magistrati e tuoi amici del PD che intercettati Matteo Salvini ha ragione, ma va colpito lo stesso.
Però, scusami, Iezzi,
e infatti il problema della magistratura politicizzata lo risolveremo.
Vabbè, ma questo è un altro discorso. Allora, la cosa che ti voglio chiedere è molto precisa, cioè secondo voi uno che stupra, se è straniero, è diverso da un italiano?
No, infatti tutti e due finiscono in galera. Quello italiano finisce in galera e quello straniero finisce in galera. Però siccome quello straniero ha chiesto di diventare cittadino italiano, nel momento in cui non merita questa cittadinanza, visto che è possibile toglierla, perché ovviamente questa legge viene applicata.
Scusami,
ma a che serve?
Onorevole Iezzi, perdonami, l'avvocato Cinetto, caro Iezzi, scusami, che sta seguendo la trasmissione. Sì. Mi stupisce un po', perché con tutte le cose che deve fare per me,
anche
il fatto che
anche lui ha molto tempo libero, naturalmente
si starà rilassando un po'. L'avvocato Cinetto è giusto, perché deve combattere per me in tribunale.
Deve avere un po' più di stima di se stesso, Parenzo, perché non è che è tempo perso ascoltare la Zanzara.
No, infatti.
Più stima di se stesso.
Allora, l'avvocato Cinetto mi fa questa osservazione che è molto giusta. Dice: digli che sei italiano, non è più straniero, per cui la proposta dovrebbe valere per qualsiasi italiano. È un'obiezione talmente lineare. Sei italiano, non è più straniero.
No, e deve dire all'avvocato, che secondo me non è avvocato, perché se no non avrebbe bisogno che io gli spieghi queste cose qua, che
no,
ovviamente questa legge
si può attaccare Cinetto così
per coloro che hanno la doppia cittadinanza.
Ma è chiaro, questo è chiaro,
perché la nostra Costituzione non prevede di togliere la cittadinanza a uno lasciandolo apolide. Quindi
tu stai dicendo che
solo per coloro che mantengono la cittadinanza.
Si sta arrabbiando l'avvocato,
gli stupratori con doppia cittadinanza perdono la cittadinanza italiana. Che cazzo serve però sta roba, scusa? Serve
perché dopo possono essere rispediti a casa loro. Serve perché dopo possono essere spediti a casa loro, perché già abbiamo i nostri criminali, non abbiamo bisogno di quelli di importazione che tanto piacciono alla sinistra. Noi questa gente la vogliamo rispedire a casa propria.
Capito, Parenzo? Questa è la cosa che viene. Cioè, se tu sei cittadino italiano, acquisito, perdi questa cittadinanza, perdi questa medaglia, se commetti reati gravi, io penso che gli italiani possano essere d'accordo su questo.
Ti confesso una cosa. Dimmi. Io conosco Iezzi da 22 anni. Da 22 anni. Io sai che ho 4 figli. Sì. Io voglio bene a Iezzi come fosse il mio 5° figlio, praticamente. Voglio un bene a Iezzi totale. Perché lo ricordo quando io stavo a Tele Lombardia e c'era il giovane Iezzi, che era già un giovane, non era ancora consigliere comunale, era un giovane
padano,
dirigente.
Era un padano.
Quindi pensa il bene che gli posso volere io da 22 anni. Dì che non è vero. Veramente gli voglio proprio un bene dell'anima. Quindi non mi farai mai litigare con l'onorevole Iezzi. Dopodiché, con il rispetto massimo che ho per la carica che lui oggi ricopre, mi permetto di dire che quella carta che è stata sprecata per scrivere questa enorme stronzata, ma lo dico, ti ripeto, con l'amore che ho per una persona che conosco da 22 anni e che considero il mio quinto figlio. Lo considero tale. Sì. E mi rivolgerei così: se mio figlio scrivesse una proposta. Gabriele, vieni qua un attimo, schiaffi, scusami. Vieni qua. Sì. Vieni qui, Gabriele, scusami, che sono con l'onorevole Iezzi. Vieni qua. Tu scriveresti mai, Gabriele, una proposta di legge in cui si dice di togliere la cittadinanza a uno semplicemente perché è negro? Lo faresti mai?
No, no.
È certo che no, amore di papà.
Ma non è questa, ma non è questa la proposta.
Un bambino di 8 anni.
Ma fagliela.
Un bambino di 8
anni. Ma continuate a parlare così che perderete le elezioni per i prossimi 30
anni. No, ma fagli la domanda seria. Toglieresti la cittadinanza italiana a uno stupratore straniero? Fagliela così la domanda.
Allora, scusami, Gabriolone, torna qui un attimo da papà. Mamma, la mamma c'è o no?
No,
certo.
No.
Dov'è la mamma?
No, no. Che sia.
No, chiudi allora, vai via, vai.
No. Niente, allora, facciamo. Ma fagli la domanda vabbè, seria. Fagli la domanda seria.
La seria è questa, Gabriolone. Tu toglieresti la cittadinanza a un immigrato che ha preso la cittadinanza italiana e che ha commesso un reato?
Sì, questa
e gliela togli?
No, no.
Perché no. È una enorme, bravo a papà. È che anche un bambino di 8 anni ve lo dice.
Questa
anche
è la sentenza, bambino... la sentenza
tutta la mia solidarietà tutta
fermi
poco.
Tutti, fermi tutti.
Ma lo dice anche un bambino di 8 anni.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Grino Parenzo, due punti. Trump non è una persona lucida. Cioè, gli americani sono stati governati 4 anni da uno che salutava persone immaginarie, stringeva mani che non esistevano, cadeva, si addormentava e Trump non è lucido. Parenzuccio, dai!
Crucio per fuori, poi scrive all'urologo 2 dicendogli che c'è un problema. So più di 24 ore che c'è un'erezione. Parenzo, come godo, amico mio!
Anch'io godo da 24 ore, naturalmente, da poco più di 24 ore, ma godo soprattutto non tanto per la vittoria di Trump, godo
ma
per la.
Guarda, hai poco da
per
godire,
i fegati,
cioè...
spappolati. Per
io
i fegati
capisco,
spappolati che ci sono a sinistra,
io
fegati spappolati.
Gli americani hanno deciso che per loro era meglio così. Ma io dico, ma gli italiani
ancora
con sti
dazi, ancora con sti dazi.
Ma certo,
ma hai rotto il cazzo, ma chi
ai
se ne fotte?
Grandi imprenditori che vendono i nostri prodotti all'estero. Come chi se ne fotte?
Ma chi
un
se
pezzo
ne
della
frega,
nostra economia.
Ma chi se ne frega?
I vini, i formaggi, i nostri prodotti, le macchine.
Te l'ha spiegato quello oggi in trasmissione Biden, se però vogliamo parlare di una cosa seria. Biden aveva confermato tutti i dazi di Trump. Non rompete il cazzo con queste stronzate.
No, ma qui si profila tutta un'altra
storia. Si profila,
storia,
fermo,
invece.
Mago da Milano.
Come mai
dimmi,
le
Mago.
Borse europee sono crollate?
Ma chi
come
se ne frega,
mai?
Mago, dimmi, dai, forza. Vai da Barisoni a rompere il cazzo con queste cose. Mago, dimmi, Mago, dai.
Barisoni, vai da Barisoni. Barisoni.
Dimmi, Mago. Mago, ci sei? Vabbè. Vincenzo dalla provincia di Barletta, forza.
Ciao, io chiamavo per dire due cose. La prima, premettendo che io sono culturalmente vicino a Parenzo, però sì. Dico meno male che ha vinto Trump, perché ci sono delle dichiarazioni che nessun commentatore ha analizzato e commentato, fatte da Trump ad urne aperte. La prima, che ha detto che avrebbe accettato la sconfitta solo se avesse ritenuto valide le elezioni, corrette.
Però Vincenzo, a noi che cazzo ce ne frega adesso, spiegami.
Chi ce ne frega?
Chi ce ne frega?
Frega
adesso,
voglio dire che la democrazia è in pericolo, tant'è che Biden
è in pericolo la democrazia.
Rimarca...
È in pericolo la democrazia.
Non solo in America,
ma
in
tuo nonno è in pericolo,
mondo.
Non la democrazia. Tuo nonno è in pericolo.
Purtroppo non c'è più da tanti anni.
Appunto, dico, tuo nonno è in pericolo, ma sì, in pericolo che lassù dov'è? Che lassù dov'è?
Ma ti pare normale che
lassù...
Biden abbia dovuto dire che ci sarebbe stata una transizione pacifica del passaggio di consegne?
Vabbè, allora
normale una democrazia. E dunque, meno male che ha vinto Trump, perché altrimenti.
Vabbè. Ciao, non ho capito un
popolare.
Cazzo. Mago da Milano, dimmi, Mago.
Che avanzi di galera, ce l'avete fatta di chiamarmi? È una settimana che chiamo per parlare, non avete
dimmi.
Fatto un minuto di pausa, un minuto di di rispetto per le vittime del progetto ARP. Non avete fatto, vi ho mandato le foto della barca quella che c'era al largo della costa valenziana, non avete fatto
ancora
un minuto di silenzio
ancora
per le vittime di ARP.
Ma perché? Non ho capito. L'alluvione di Valencia, che cos'è il progetto ARP? Sì, abbiamo sentito uno la settimana scorsa che parlava di progetto ARP.
Ma io vi ho mandato foto, video, è tutto documentato.
Foto, video di che? Documentato cosa, Mago?
Allora, il fratello di un mio amico, ok, è un pilota irroratore, è uno dei 20
pilota irroratore.
È un pilota irroratore, certo, uno dei 20 che sono abilitati, uno dei 20 italiani che sono abilitati alla formazione dei tornado. Vi ho mandato tutto quanto.
Vabbè, allora?
Ha preso la specializzazione l'ha presa negli USA, ok, ha produzione di organi di classe 4.
Chi ha provocato l'alluvione a Valencia, secondo te?
Il progetto ARP, vi ho mandato anche le foto della nave, è stato quello della nave, sono
cioè,
stati tutti.
Non ho capito, una nave dove dentro ci sono nave, evidentemente sì, degli specialisti degli uomini
Giuseppe,
dei servizi. Ma perché avrebbero dovuto farlo? Ma perché avrebbero dovuto farlo?
Giuseppe, tu non far finta di sapere, tu lo sai. Ma perché? Per quale motivo? È per lo stesso motivo perché loro devono creare panico. Per lo stesso motivo per il quale Epstein è stato impiccato, per lo stesso motivo per il quale ogni tanto devono far uscire le notizie, i servizi.
Mamma mia,
che cosa?
Scusami, rimettiamo le cose.
Epstein è stato impiccato. I mandanti sono i Windsor e lo sanno tutti, questa cosa qua.
I Windsor.
Certo.
Sì, questo.
Certo. Ma perché i Windsor dovrebbero far allagare la Spagna? Perché?
No, Epstein sta dicendo di
i Windsor lo sai che hanno lobbista, lo sai che i Windsor hanno un mandato di cattura.
Non c'è nessun mandato di cattura
in Sudafrica. C'è un mandato di cattura in Sudafrica. Sai cosa si dice dalle mie parti? Si dice: cadde un sent nella sinagoga, perì nella mischia. A voi tirare le conclusioni.
Però
comunque
scusami Mago, però allora io voglio capire una cosa. Precisiamo innanzitutto che il Mago da Milano è lo stesso che dice che sostanzialmente la Meloni è un sosia e che ha un gambaletto, che adesso non mi ricordo la teoria del gambaletto, adesso non me la ricordo.
Due anni
bene.
Fa lo dicevo io, adesso lo dicono tutti.
Non lo dicono tutti, nessuno dice che la Meloni è un sosia.
Basta andare su internet e scriverlo su Google, su qualsiasi motore di ricerca, esce che lei aveva i pantaloni.
Ma non ho capito una cosa, questa barca fuori da Valencia che cosa avrebbe provocato?
Era praticamente una barca mobile, sì, okay, del progetto ARP, sì. Il progetto ARP, i finanziatori del progetto ARP sono gli inglesi, BlackRock, Vanguard, c'è di mezzo la Walt Disney e tutto quanto.
Sì, Vanguard,
c'è di mezzo un
Walt
sacco
Disney.
Di gente.
Perché
di
la Walt Disney dovrebbe creare il progetto ARP per irrorare i cieli e dunque provocare un'alluvione a Valencia? Perché la Walt Disney?
Perché la Walt Disney ha finanziato anche Hitler 100 anni fa?
Hitler.
Non lo so io, devi chiedergliela loro.
No,
perché
no, Walt Disney.
Mica me lo devi chiedere.
La Walt Disney ha finanziato Hitler. Topolino ha finanziato Hitler. Dai, ragazzi, dai. Su.
Comunque sia, Giuseppe, tu basta che
ciao,
vai su Google, scrivi Power.
Gianni, ci sei? Gianni Bianco?
Sì.
Dimmi Gianni, che c'è? Che è successo?
Gianni, dimmi te. Buonasera a tutti, buonasera.
Dimmi Gianni, che c'è?
Non lo so, io ho visto tanto entusiasmo per questa vittoria di Trump, no? Che sicuramente è meglio di quei quattro sfigati comunisti, ma assolutamente sì, è meglio Trump che quei
Kamala
quattro
Harris,
sfigati.
Da quando è una comunista, però io questo proprio non
capisco. Allora poi Gianni
sono comunisti, pure tu Parenzo sei un comunista, quindi lascia stare, non hai diritto di parole, comunista deve star zitto.
Vabbè, allora
Trump non farà nulla, non montatevi la
testa perché
il mondo viene comandato sempre dai nasoni ebrei.
Beh,
non c'è niente da
molto
fare.
Credo che possa intervenire
l'avvocato Cinetto.
Il suddetto,
la stessa battuta, usa Parenzo l'avvocato.
No, battuta. In questo caso non è una battuta, caro. In questo caso credo che vi siano i perfetti estremi per far lavorare, visto che la sta anche ascoltando, l'avvocato. Cinetto.
Ti vuoi chiedere per favore all'avvocato se ha già registrato io, se ha già i nastri a disposizione oppure no? Scusa, il mondo è sempre comandato dagli ebrei, dunque anche Trump.
Ma sì, ma Trump si adatterà a quello che voglio. Guarda, forse potrà fare qualcosa fra l'Ucraina e la Russia, ma a Israele Trump non può fare nulla, non gli può dire nulla. Questi comandano il mondo, sanno loro quello
Israele,
che devono fare.
In italiano non si dice a Israele.
Sì, guarda come cazzo mi pare, pareggio. Tu pensa a fare delle trasmissioni con un po' di senso logico invece di difendere questa gente qua. Non difenderla, figuri male, parente.
Lei è nulla, male. Lei è nulla tenente, Bianco?
Io sono nulla tenente,
benissimo.
Non c'ho, non
vabbè,
c'è
una qualcosa che si può fare, un sequestro cautelativo. Sequestro cautelativo si potrà fare.
Ma complottismo per complottismo, andiamo in California, facciamo una telefonatina al nostro amico Leo Zagami. Vai regia col numero. Zagami?
Come stai, Cruciani? Sei contento?
Ma non lo so se sono contento. Tu sei contento?
Ma ragazzi, certo che sono contento. Adesso vi dovete mettere sugli attenti, coglioni!
In che senso? Scusa, ci dobbiamo mettere sugli attenti? Coglioni. Tu stai in America, hai pure rinunciato.
Perché io adesso sono un cittadino americano naturalizzato.
E beh, allora
io ho lavorato attivamente con la campagna elettorale di Trump.
E allora?
E quando ritorno in Italia, me lo sucate!
Ma che vuol dire?
Ma chi se ne frega di te? Ma non ce ne frega niente di quello che fai.
Ma
cosa fa questo? Pulisce i gabinetti della metropolitana, del Tube? Cosa fa?
Scusami, cosa Zagami, fa tu Zagami? Sostieni di aver lavorato per Trump?
Noi siamo l'unico podcast ufficiale, l'esule, riconosciuto dall'ufficio stampa di Trump. Questo
riconosciuto dall'ufficio stampa di Trump.
Sì.
Ma,
ma
quelli riconoscono anche il gabinetto della stazione centrale, quelli lì.
Vabbè, in ogni caso, non ho capito, è la sconfitta dei satanisti la vittoria di Trump?
Allora, se vogliamo essere religiosi e se vogliamo seguire anche quello che può essere la teoria di Viganò, del nostro Monsignor Viganò, assolutamente sì, ma d'altronde è ovvio che abbiamo sconfitto il satanismo. Quando una candidata si presenta e il suo principale, diciamo, la proposta è quella dell'aborto, l'aborto è un sacrificio umano.
Come un sacrificio umano? Che vuol dire?
È un sacrificio umano. E quest'anno il Tempio Satanico, fatti informare, ha aperto la sua seconda clinica per gli aborti qui in America. Inoltre, l'Abbonino con le pompette dalla bicicletta uccideva i bambini con l'Abbonino?
Ma che c'è? Certo,
no,
ma che c'è? Faceva gli aborti perché non era permesso fare l'aborto in Italia, non era permesso legalmente. Cosa vuol dire? Ma non ho capito, tu sei contro l'aborto?
Per noi, a livello religioso, può essere anche rimandato.
Tu sei contro l'aborto? Tu sei contro l'aborto?
Sono contro l'aborto.
Adesso Zagami è contro l'aborto.
Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Dico, per fortuna l'aborto c'è, chi se ne frega?
Allora, tutti noi cristiani siamo contro l'aborto. Adesso però, io personalmente sono contro perché è un sacrificio umano.
Sacrificio umano. Dunque, le chiese sataniste in America, le chiese sataniste in America hanno le cliniche per gli aborti.
Sì, perché poi usano i feti per i loro rituali.
I feti per i rituali.
Non usano i feti per i rituali, non li usano i feti.
Ma questo è pazzo! È pazzo!
Certo!
E non ho capito, questi qua appoggiavano i democratici, questi satanisti americani.
Certo, certo!
Ma come c'è? Ma perché gli fai dire? Ma chi gliele fai dire?
Documentario Ascendenza sul Tempio Satanico fondato nel 2012 a Harvard.
Ma secondo te, anche se fosse vero, perché dovrebbero fare un documentario? Scusami.
No, beh, il Tempio Satanico.
Hanno presentato Ascendenza. 2019.
Scusa, che collegamento c'è tra il Tempio Satanico, i Rothschild e il Vaticano? Scusami.
Ma ragazzi, ma sono tutti finanziati dalla stessa struttura.
Cioè, da chi sono finanziati?
Anticristiani in natura. Ma che sa, Vaticano Francista e eretica.
Il Papa Bergoglio anticristiano.
Io ho perso,
assolutamente,
ti giuro.
Anticristiano. Papa Francesco.
Dimmi.
Non è un cristiano, punto. Sacrifica i bambini
ancora con la barina, non sacrifica i bambini.
Ma non si può dire che il Papa è un satanista, Zagami.
Ma non si può neanche dire che l'Abbonino sacrifica i bambini. Però scusami,
noi qui abbiamo il primo e il secondo emendamento, voi non avete un cazzo.
Voi
se dite qualcosa contro il Papa dovete proprio stare zitti.
No,
noi qui possiamo anche scrivere che Biden è uno stronzo, che Trump è uno stronzo, farci un manifesto.
nessuno ci rompe i coglioni, questa è libertà.
Però, scusa,
voi non avete libertà, siete oppressi.
Ecco, questa è la libertà che piace a te, Cruciale.
Sì, questo, perché, sì, questo, sì, questo sì.
Perché questo idiota non lo porti nel tuo spettacolino? Portalo nel tuo spettacolino, questo idiota qua.
Zagami, scusami un attimo, tu stai dicendo una cosa molto molto grave, che il Vaticano, dentro il Vaticano c'è Satana, questo stai dicendo, Zagami?
Allora, dal Concilio Vaticano II.
No, ma non facciamo concili Vaticani II.
Basta, io non ce la faccio più, basta.
63 hanno fatto la prima messa nera in Vaticano, punto, fine.
No, ma no, adesso, dentro il Vaticano c'è Satana, è presidiato da Satana.
Fanno
il Vaticano.
Le messe nere.
Ma dove le fanno queste messe nere?
Scusami, però,
dentro
io
Vaticano.
Voglio dire solo...
Se vuoi ti dico anche dove le fanno.
Dove le fanno queste messe?
No, 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 non voglio saperlo io.
Dove?
No, no, te lo dico, no.
Dimmi.
Allora, tu conosci Borgo Santo Spirito, l'angolo dove c'è la sede dei gesuiti?
No, sì.
La strada di Borgo Santo Spirito?
Sì, più o
in
meno,
quella
sì.
Strada c'è una chiesa che si trova in mezzo a due mura, è un po'
ma
angusta.
Ma non
e lì...
Allora?
Si celebrano le messe nere.
Ciao Zagami, purtroppo ci siamo persi, ciao.
Sì, come no? Abbiamo vinto, maga!
La Zanzara.
Io voglio denunciare pubblicamente una cosa. Io ho 49 anni, vorrei fare la visita urologica perché voglio rispondere a questo grosso appello, questo importante appello che voi state facendo di prevenzione. Ho chiamato il mio medico di base, che è una donna, e mi ha detto che no, lei non mi fa la ricetta perché non ci stanno i presupposti per farmi fare la visita urologica.
Molto grave,
io ho detto, ma scusi, ma non devo fare prevenzione? Dice no, ancora non hai raggiunto l'età.
Molto grave questo,
quindi,
molto
da pinder culo. Io ma vorrei pinder culo, nel senso che ci vorrei il dito, ma a me non me lo fanno mettere, che devo fare?
Beh, caro amico, ti annuncio una cosa: nei prossimi giorni, caro David, verrà messa in piedi qui negli studi di Radio 24 una specie di tenda di campo, chiamiamola così.
Oh mio Dio.
Sì, sto progettando questa cosa, mettere una tenda da campo con, ovviamente non si può fare la visita urologica live, che sarebbe straordinario, ma non si può fare, però con una tendina e un lettino per tutti coloro che vorranno fare una visita urologica in diretta, noi affitteremo un urologo, è il mese della prevenzione, che infilerà un dito, non si può fare la visita urologica lunga, ma due dita nel culo per capire la consistenza, ai maschi ovviamente, la consistenza della vostra prostata. Questo è quello che verrà effettuato nei prossimi, diciamo, 15 giorni più o meno in questi studi qui a Roma.
Parenzo?
No, Parenzo l'ha già fatta, per cui non la può rifare. Anch'io la rifarò senza nessun problema. Anche il conduttore si sottoporrà a questa cosa qua. Non so se la visita urologica l'ha fatta, ne ha già fatte un signore che ho qui accanto a me, che ha 46 anni, forse se ne sta fregando, non lo so. Lorenzo Ruzza, il re degli orologi. Buonasera.
Buonasera a tutti, buonasera Giuseppe.
Eccoci qua.
Visita
grande
urologica ancora. Grande Parenzo. Allora, visita urologica
Ruzza.
Ancora non l'ho
grande.
Fatta.
Ah, non l'hai fatta. Beh, 46 anni, però ti stai avvicinando.
Ma mi
sto
avvicinando, per
cioè,
cui
non ti sei mai fatto mettere un dito nel culo?
Me l'ho messo da solo.
Ah, come da solo?
Mi sono fatto la visita da solo. No, scherzo, ovviamente. Ma
per
sto
tua moglie,
allora,
tu sei uno monogamo, no? Sei monogamo.
Sì,
sei da quello che mi hai detto, sei monogamo.
Assolutamente monogamo.
Nel passato hai combinato dei disastri.
Nel passato io ne ho fatte di ogni.
Adesso sei fedelissimo, io ti ho visto.
Fedelissimo.
Sei fedelissimo a tua moglie.
30 anni con mia moglie. Sono sempre stato fedele e sempre lo sarò. Se Marta mi sta ascoltando, amore mio, ti amo,
però scusami Marta, scusami, 30 anni significa che tu hai finito di fare le peggio cose a 16 anni, cioè
no,
oppure
aspetta, io ho conosciuto mia moglie che avevo 18 anni, prima dei 18 anni io ho avuto tante esperienze,
non è possibile che tu in 30 anni non hai fatto un cazzo, però posso dirti,
bellissimo.
Io non ci voglio credere a questa cosa, che tu in 30 anni non hai visto solo una figa, Lorenzo, non è possibile che in 30 anni
ho visto solo una figa, l'ho visto in video.
No, ma no, live.
Aspetta, non una sola figa, io prima di mettermi che mia moglie
ma in questi ultimi 30 anni però
hai visto solo una figa di mia moglie. Sì, sì,
e non ti manca l'odore di un'altra pucchiacchia?
Ma oggettivamente, sì. Comunque parliamo di io non sono
un
malato di figa, no. Non me ne frega un cazzo. La figa oggettivamente è anche brutta, è una caverna, cioè, è una roba che se non se la lavano per un'ora puzza da far schifo. Cioè, non mi interessa. Dicono tira più un pelo di figa di un carro di buoi. A me non me ne frega un cazzo della figa.
Te tira più un Rolex di una figa. Bravo.
Ma neanche del Rolex me ne frega un cazzo. Vabbè,
cioè, una bella vendita.
I Rolex sono solo un mezzo per
arrivare alla felicità,
no, ma neanche per fare
i soldi danno la felicità, danno la libertà, danno la
libertà. I soldi danno la libertà di fare un po' quel cazzo che vuoi.
Ma è la mia filosofia, cioè,
quello, ma non danno la felicità.
No, ma la felicità significa fare il cazzo che uno vuole.
Bravo, danno un certo tipo di serenità.
Allora, siamo arrivati a questa cosa qua. Dunque, sostanzialmente a te non ti interessa più, diciamo, la figa avere
me ne frega un cazzo.
L'odore nuovo, le novità dell'odore.
Io guardo quegli uomini che si fanno spennare in una settimana.
Sì, vero.
Da delle ragazzine di 18 anni che poi finiti i soldi, finito anche l'amore,
Sì, sempre così.
E dire reputo delle persone molto stupide.
Degli imbecilli. Siamo andati insieme a una festa, non possiamo dire di chi, io
non possiamo dirlo. Ruzza,
e abbiamo visto un proliferare, diciamo, di ventenni e di milionari
da quando conoscono queste diciottenni.
Sì, da quando conoscono.
Però
questa tua immagine della donna della caverna puzzolente, della caverna puzzolente.
Allora, io non sono gay, assolutamente. Sì. Non sono, come molti pensano, bisex.
Molti pensano che sia bisex.
Dicono vado trans, fanno disfo. Non vado trans, io ci gioco. Ma
guarda,
gioco
chi va trans mica bisex.
Sì, è un po' perverso.
Ma non perché perverso? È uno che gli piace andare a
gomma. Gli piace andare a fare. Vabbè.
Tu con un trans non ci andresti mai.
Mai dire mai, può essere.
Ti attrae,
ma non provo nulla.
Vabbè, che stavi dicendo?
Non l'ho mai avuto davanti nudo, per cui al momento non ti posso dire. Magari se ce l'avessi qua davanti nudo.
Ma che stavi dicendo? Stavi dicendo, mi vedono
oggettivamente com'è? Il cazzo è più bello della figa, oggettivamente parlando,
Sì, dal punto di vista estetico. Sì, hai ragione, no. Beh, dipende dai cazzi anche.
Ne convieni con me, giusto?
Sì, convengo con te abbastanza, però dipende anche dai cazzi.
Discorsi di altissimo spessore.
Di altissimo spessore, però io ti ho invitato per un motivo molto semplice. Che tu oggi sei dappertutto, su tutti i principali siti, homepage del Corriere della Sera.
Sono uscito su un sacco di testate giornalistiche.
Perché hai fatto arrestare un ricettatore.
Ho fatto arrestare un ricettatore.
Bravo.
Tra l'altro ti racconto, Giuseppe.
A noi piacciono i criminali.
Direi
un po',
un eroe,
a un certo punto di vista.
Allora, questo è un criminale insospettabile, anche un po' scemo.
Sì.
Perché tu non mi vieni a vendere un Rolex rubato
a casa
a parte quello, che l'obiettivo mio è pagare meno possibile, nel limite ovviamente della decenza, sempre, perché poi c'è un limite a tutto. Però tu mi dai il documento d'identità e mi vendi un Rolex rubato, ma allora sei scemo, o sei scemo o eri inconsapevole, oppure avevi una forte necessità economica che ti ha spinto a fare una roba.
È arrivato uno, ti ha dato le garanzie di un Rolex
qua. Io l'ho portato perché è molto simile. Allora viene questo spagnolo, anzi mi contatta prima attraverso il mio principale canale WhatsApp, il canale business, proponendomi un orologio molto simile a questo.
È un Rolex vintage.
Sì, i miei collaboratori portano a termine la trattativa che va a buon fine. Lui chiede 2200 euro, loro gliene offrono 2000, sono già ben addestrati da me, per cui pagare poco nel limite. Lui accetta, si presenta alle 17:30 di lunedì, la trattativa va a buon fine. Io il giorno dopo mi metto su Instagram, pubblico l'orologio, dopo 20 minuti mi contatta il presunto legittimo proprietario.
Incredibile.
E mi dice: sembra il mio orologio, quello della nonna. L'orologio della nonna.
Ed
ma adesso aspetta, ti racconto. L'orologio della nonna. Cosa succede? Gli dico: guarda, dammi i seriali, perché ogni Rolex ha un seriale univoco, cioè la referenza, che la referenza sarebbe il modello, e c'è il seriale univoco, che è come un numero di targa. Che serve proprio a identificare un unico modello. Certo. Mi dà il seriale, lo controllo e mi rendo conto che è lo stesso.
E a quel
Quindi,
punto che fai?
Lo chiamo e gli dico: guarda, hai ragione, io ho in mano il tuo Rolex rubato. Senza esitazione chiamo subito i carabinieri, come mi devo comportare di fronte a una situazione del genere. Mi dicono: guarda, signor Ruzza, tenga lì l'orologio, passeremo noi a sequestrarlo. No, sequestrarlo, poi ci sarà un'indagine.
Ma come l'hanno arrestato questo?
Aspetta, fammi finire. Ci sarà un'indagine e poi si vede. Allora, il giorno seguente alle 15:30 si presenta di nuovo questo spagnolo.
E perché?
Vuole farmi vedere un altro orologio, no? Allora io fermo lì, dico ai miei collaboratori: tenetelo occupato una mezz'oretta, mi chiudo dentro in ufficio, chiamo tempestivamente i carabinieri che mi dicono: tienilo occupato, tienilo lì che arriviamo subito. Arrivano i carabinieri, aspetta, perché lui lo faccio avvicinare al bancone. Dietro entrano i carabinieri, neanche lui neanche si accorge. Cosa faccio? Lui si avvicina, dico: uè ragazzo, tu sai che mi hai venduto un Rolex rubato? Dietro c'erano già tre carabinieri. Lui mi fa: io non penso proprio aver venduto te un Rolex rubato. Mi hai venduto un Rolex, è frutto di furto in appartamento, perché poi mi hanno spiegato, il legittimo proprietario mi ha spiegato com'è andata la questione. Allora niente, hanno identificato la polizia ha identificato l'uomo,
cioè hai fatto arrestare un ricettatore,
polizia ha identificato l'uomo, sono andati a casa sua a vedere se c'erano altri orologi, lui ha tirato fuori una serie di orologi che in quel caso era tutta fuffa, e la vicenda si è chiusa così. Ma quello che voglio dire, questo è un lavoro che se io avessi agito, no? Con leggerezza, quindi magari potevo non chiedere i documenti, come molti fanno, no? Io ho chiesto ovviamente il documento.
Saresti stato parte...
Devi identificare, altrimenti è un attimo passare da vittima a carnefice.
Allora, un applauso a Ruzza che ha fatto arrestare un ricettatore di Rolex. Fra poco ci racconterà che tipo di orologio ha al polso, perché se la sta facendo un po' sotto, perché è uscito senza... No, ma non vogliamo dire niente, sennò ti danno l'assalto qua sotto. No, fermi là, no. Fermi tutti. Chi ti sta chiamando? La polizia? Fermi. No, no. Fermi.
La Zanzara.
Non so se è già stato sottolineato, ma il vero protagonista di tutto questo filone delle Mistress è il signor Anfibio, che si è presentato più volte nella trasmissione in diverse puntate, ma al guinzaglio di diverse Mistress. Leggenda assoluta. Avanti tutto, Anfibio! Combatti! Cioè, no, combatti no, evidentemente.
È da ieri sera che ho una fottuta immagine scolpita nel cervello, il trampling car di Kamal sul Boldrino Parenzo. Beh, siamo al top.
Allora, siamo qui con Lorenzo Ruzza, che ha sventato, come abbiamo detto, ha fatto arrestare un truffatore, ha fatto arrestare un ricettatore di orologi.
In realtà mi sono pure... comprato un orologio rubato, se vogliamo.
Vabbè, hai comprato un orologio rubato perché ti hanno dato un orologio rubato.
Ovvio, quello che voglio dire inconsapevolmente, che questo lavoro è un lavoro abbastanza infame. Comunque tu hai...
Adesso lei ha fatturato 30 milioni.
Lasciamo perdere, ma perché non bisogna guardare solo...
precisiamola questa cosa qua. Tu, Lorenzo, hai fatturato 30 milioni.
30 milioni del 2023. 2024... andrò ai 40 milioni. Quest'anno sì, perché ho già superato...
Tasse? Non ti rompe il culo pagare le tasse.
È una roba che mi fa girare altamente i coglioni.
È un grande italiano.
È una roba
italiano.
Che mi
è
fa girare
italiano.
Altamente i coglioni,
capito,
pagare
gli italiani
le tasse
dovrebbero
per non
applaudire,
avere in cambio
dovrebbero ringraziare questo signore.
Anche perché se io devo andarmi a fare una visita medica, io vado dal mio medico privato, perché la fila non la vado a fare per poi avere lì un medico che scalda la sedia e non fa un cazzo la mattina alla sera.
Contro l'attacco ai medici di base, diciamo. L'attacco ai medici
di base. Sono dei cani tremendi.
Contro i Russa contro i medici di base.
Mi fa un certificato medico per la palestra.
Questo vale un po' troppo. Forse questo,
70 euro. Certifico che il signor Russa è idoneo all'attività fisica, senza ne farti un elettrocardiogramma. Così è. Funziona
adesso, non
così.
È sempre però, così. Comunque, vabbè, la tua esperienza
allora,
è questa.
La mia esperienza è questa.
Ti do il culo dicendo, pagare le tasse, anche perché la sicurezza a Milano,
Mi pago la guardia armata 6.000 euro al mese fuori dal mio negozio. Se non ho la guardia armata, non faccio entrare nessuno. Con tutta la gente.
Quanta roba hai? Che valori ci sono dentro il tuo negozio?
Io il negozio tengo dai 7 ai 10 milioni di euro di merce. 10 milioni di euro di
merce. Magari non diciamolo così, magari.
L'orologio che
Parenzo, se vengono.
No, lo dico per te, fratello.
Non lo so. L'orologio al polso quanto vale?
Questo 250.000 euro.
250.
Costa 200 e rotti di euro.
Rolex, sì. Allora, 200, pezzi ci sono nel 50 mondo?
Sono stati prodotti di questo orologio 50 pezzi al mondo. È un orologio molto particolare, rivestito completamente di diamanti, con un quadrante fatto di vero meteorite. Pezzo di meteorite.
Un pezzo di meteorite.
Che Rolex ha comprato per farci quadranti. Che e all'interno abbiamo delle baguette. Comunque sono 50 pezzi al mondo. Il mio è un mestiere molto complicato, ragazzi. Perché
se uno volesse negozio, no, è impossibile. Che bisogna fare? Un'operazione tipo Fort Knox?
Impossibile non c'è niente. Tuttavia, io dormo su 20 cuscini perché sono super assicurato. Perché comunque ho la guardia armata, perché comunque ho la centrale di polizia collegata, perché comunque ho un'altra centrale. Ovvio. Comunque ho dei sistemi di sicurezza molto avanzati.
Gli italiani dovrebbero dire grazie.
Non è possibile, ma non è facile.
Gli ascoltatori dovrebbero ringraziare questo signore perché le tasse che lui paga ci aiutano moltissimo per sanità, ma non scuola, aiutano, strade.
Sì, ho capito, però glielo do il culo stesso.
Preferirei pagare le tasse.
Capito, però noi ti vogliamo bene, tasse, posso dirti.
Scusa, è una diceria il fatto che i napoletani sono specializzati nel furto di Rolex.
Perché
no.
Ti vogliamo
allora,
bene.
Tu Giuseppe, vedi, un po' bastardo, mi porti sempre a dover parlare dei napoletani e io ci parlo molto volentieri. Allora, le bande napoletane.
Compreresti mai un orologio da un napoletano? Dimmi la verità. Si presenta un napoletano da te, con l'accento napoletano. Lo venderesti e lo compreresti
dopo,
o no?
Aspetta, attenzione, dopo aver identificato l'oggetto, prima identifico il napoletano.
Ma qualche sospetto ti viene o no?
Ma è normale, e non è una diceria. Abbiamo qua le bande balcaniche che arrivano dall'est per rapinare a Milano. Abbiamo le bande di napoletani e poi non facciamo tutta l'erba un fascio, perché comunque ho tanti amici napoletani.
Sì.
Ho tanti amici a cui vengono da me a comprare gli orologi.
No, non a Napoli,
No, ti spiego perché.
Perché?
Perché probabilmente, presumibilmente, comunque, hanno un po' di timore comprare a Napoli.
Ma perché? Molto bene. Musica, musica. Abbiamo qui invece una signora che si chiama Prisca Sita. Buonasera.
Buonasera, Giuseppe.
Buonasera. Voi avete il fisico praticamente uguale con Ruzza, perché siete tutte e due muscolosi.
Forse pesiamo anche più o meno uguali. 77 in questo momento.
Sì, brava. No, io 83-84. Ma
allora
però Prisca, abbiamo il braccio simile.
Sì, forse.
Sì. Faccio vedere i due bracci insieme. Due bracci del tuo, sì, insomma, tu sei più.
Le gambe probabilmente, perché quelle sono
molto forti
e io le ho molto grosse.
Ma sai cos'è? Le gambe non crescono.
Scusi,
non crescono.
Lei sostiene di essere vittima un po' di discriminazione come donna bodybuilder di 31 anni che ha fatto tutto un percorso su
inevitabilmente quelle. Aggiungerei.
Perché discriminazione, mi scusi?
Beh, sicuramente nella convivialità e nel rapporto con terzi e con persone non appartenenti al mio mondo c'è dell'ignoranza riguardo e anche una forma velata di discriminazione nelle cose più banali, no? Nelle attività a partire dalle leggende metropolitane
perché lei parla di discriminazione perché discriminazione perché lei ha il culo tutto modellato da bodybuilder grosso, massiccio.
Può piacere come non può piacere, diciamo che mi sono state fatte anche tante critiche. Ricordo un vecchio amico di vecchia data che mi vide dopo 3 anni e mi disse: wow, sembravi Belen, ora sembri Balen.
Vabbè, ho capito, ma questo qua non è, vuol dire, anche questa cosa qua smettiamolo di pensare che se uno ti dice: guarda, tu c'hai il culo come una balena, questo sia sessismo.
Per me è quasi un complimento, quindi non è sessismo, questo è il pensiero un po' più profondo radicato verso chi fa questo sport.
Ma non c'è, quindi non c'è alcuna discriminazione nei confronti di chi fa questo sport. Le persone se ne fottono totalmente del fatto che uno faccia lo sport o non faccia lo sport, la vedono e giudicano il corpo. A me, io sono indifferente nei confronti di chi fa bodybuilding, lo reputo un'attività come un'altra. Altre persone la guardano e mi dicono: questa qua non è una donna,
mettiamola così. Nella mia vita ho avuto a che fare probabilmente con persone di vecchia data che ho dovuto eliminare, tra cui amicizie e quant'altro, che mi hanno discriminata per questa passione, per il mio tempo dedicato a...
Ma è vero che lei per il bodybuilding, per modellare il suo corpo, ha rinunciato praticamente al sesso?
Diciamo che nel rapporto con nei miei 5 anni di convivenza ci sono stati degli anni in cui sicuramente mi è venuto a mancare, sì, perché la mia attenzione era devota solo a questo, e ti sfido a non mangiare, fare la fame e avere le forze da dedicare in maniera mirata solo a qualcosa. Ti alleni, mangi, ti alimenti,
è un pensiero secondario. Lo stimolo sessuale è rimasto praticamente
nelle fasi di cut, quindi nelle fasi in cui non mangi, fai la fame, quindi sei privo di carboidrati, lo stimolo sessuale è l'ultima delle cose a cui ti appigli, non ce l'hai, non ti interessa.
Conferma Ruzza.
Allora io ce l'ho, ma ti posso dire riguardo al...
Ma tu ne guardi solo una, ce n'hai a casa, c'è solo una.
Oh, io trombo ancora con mia moglie Giuseppe a distanza di 30 anni. Ma il minimo di pensabile.
Sicuramente tu mangi.
Una volta io mangio due volte al giorno. Io mangio la mattina, faccio colazione con pollo e riso e poi mangio alle 8:30 di sera.
E perché anche lui è una specie di bodybuilder.
Diciamo che anche le tue abitudini alimentari andrebbero
a ti dico,
scusami un attimo, quante volte trombi con tua moglie dopo 30 anni?
Una volta alla settimana.
Una volta a settimana, un colpettino così veloce.
Un colpettino.
Colpe, quanto dura? 5 minuti?
Benissimo. Ma io sono uno che soffre di eiaculazione precoce.
Ah, veramente?
Molto bene. Io in 3 minuti ho finito di fare quello che devo fare. No?
Ah, 3 minuti?
Tre, circa 2 o 3
minuti. Tua moglie se ne frega?
Anche lei mi dai contentino, giustamente.
Ma lei riesce ad avere un orgasmo o no? In 3 minuti, cioè, lei riesce ad avere un orgasmo?
Non posso saperlo. Ma io vedo che lei sta bene.
Ma come in forma?
Ha due ansimi e via. Finito il
giochino.
Guarda che dopo 30 anni, Giuseppe,
è
tanto di cappello che trombi ancora dopo 30 anni con tua moglie. Cazzo,
assolutamente. Dopo 30 anni, anche se 5 minuti, 2-3 ansimi, tua moglie cazzo.
È la qualità del gesto che
c'è. Anche lo strofinamento. Un mio amico dice: basterebbe anche lo strofinamento.
Basterebbe. Tac.
Già è fatta.
Già venuto.
In certi casi diciamo che basterebbe un piatto di pasta.
Scusi, attimo, però io non posso arrendermi di fronte a
la donna che abbiamo detto tutto a questo punto, no? Cos'altro si può dire a questo punto?
Una freccia.
La donna muscolosa è più bella perché tu adesso la vedi vestita da bodybuilder.
Cioè ti arrapa.
Aspetta, è una bella ragazza, indubbiamente. Tu prova a vederla con un tailleur. Questa ragazza. Sì. Non vedi le donne di oggi con il polpaccio e il gluteo flaccido? Cioè,
invece a te piace
il gluteo duro, un bel polpaccio, una bella gamba sinuosa con la sua forma e delle belle spalle.
Ma quale bene che non c'è la discriminazione,
ma
non esiste.
Stiamo parlando con una persona a cui piace questo genere.
Ma, ma è normale, ma gli altri non è che discriminano, gli altri semplicemente non piace. Comunque io non ci posso credere, una ragazza come lei, che è una bella ragazza, eccetera, a 31 anni possa rinunciare al sesso per modellare il corpo. Rinunci un po' al modellamento del corpo e si metta a scopare di più, abbia pazienza.
Nei casi in cui rinuncio al piatto di pasta, la priorità non sarà mai quella di scopare. Poi ragazzi, c'è tutta la vita per andare a letto.
Il bodybuilding richiede una concentrazione che se tu hai comunque dei pensieri, non riesci a allenarti.
Tu devi
corretto.
Dedicare, devi essere devoto a tutto,
a quel tipo di attività,
di sonno,
ma scopate di più e non ci rompete i coglioni.
Ma c'è una vita intera.
Giuseppe, una bella sega fatta bene è meglio di una scopata fatta male, te lo assicuro.
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.